8, le 8 e 41 minuti, eccoci qua ascoltatori, buongiorno, benvenuti, bentornati, una nuova puntata del giorno delle locuste insieme al professor Andrea Di Stefano. Buongiorno anche a lei, professore.
Buongiorno, buongiorno.
Ha visto cosa ha detto, anzi che cosa ha tuonato il dicastero per la dottrina della fede? La finanza tossica avvelena l'economia. Potrebbe essere la copertina di valori invece è il dicastero della fede.
Pazzesco. Un documentone del Dicastero della Fede pubblicato ieri, veramente molto rilevante e all'attacco contro la finanza su tutti i fronti.
Che cosa ci dice tutto questo? Ci dice che lei potrebbe essere Papa.
Non ci ho mai pensato? No, decisamente.
Papa Andrea I. No. C'è mai stato un Papa Andrea?
No, non c'è mai stato un Papa Andrea.
Ah, vede che però lo sa, conosce i nomi di tutti i papi.
Ma no,
è un uomo di una cultura infinita. Papa Andreu sì, Papa Andrea invece no.
Non c'è mai sentito.
Pensi che bello, fa l'Angelus contro il capitalismo, l'enciclica contro Deutsche Bank e trasforma il terrazzo di Bertone in un orto bio.
No, beh, adesso io direi che...
ne parliamo.
No, è che sembra il documento della Congregazione per la Dottrina della Fede ha pubblicato appunto questo questo grosso presa di posizione che tra l'altro forse per chi è interessato vale la pena leggerlo integralmente invece che guardare le sintesi, anche perché le sintesi sono un po' discutibili. Comunque il vero punto forse cruciale è che dal punto di vista etico esporre in debito rischio il credito derivante dalla società civile utilizzandolo per scopi prevalentemente speculativi è un fenomeno inaccettabile sotto il profilo etico. Quindi questo è uno dei passaggi.
Questo forse è un virgolettato.
Un virgolettato, sto leggendo un virgolettato.
Perché lei l'ha già letto tutto il documento del Dicastero della Dottrina.
Sì, l'ho letto ieri dopo che era stato pubblicato e poi abbiamo deciso di pubblicarlo con un hyperlink interno dentro su Valori in modo tale da permettere a chi è interessato di leggerselo integralmente perché è piuttosto rilevante.
Insomma. L'avete messo anche sui social perché adesso che anche le suore di clausura possono avere accesso a Facebook.
L'abbiamo messo anche sui social.
Così almeno può arrivare anche a loro e si chiude perfettamente la combinazione Vaticano Valori suore di clausura. Torna tutto. A proposito di documenti, questo è uno, poi c'è quell'altro che è il contratto, la bozza del contratto e poi ci sono le parole dette oltre le parole scritte. Ieri ci sono state delle parole che hanno fatto crollare in borsa il titolo di Monte Paschi Siena. Ci titola oggi il Sole 24 Ore: il piano di governo piega le banche. In realtà più che il piano di governo ieri sono state proprio le parole di Borghi.
Esatto, parole di Borghi su il futuro di MPS e francamente io personalmente non le ho trovate per nulla scandalose e fa parte del dibattito sul futuro del sistema bancario. Borghi ha detto che MPS deve essere ripensata in un'ottica di servizio, bisogna abbandonare l'idea di farci profitti vendendola a chissà chi e mantenerla come patrimonio del paese. Insomma, in sé non ci trovo nulla di trascendentale, certo la borsa non ha gradito e ci mancherebbe, visto che il piano del ministro Padoan era quella di ricollocare il Monte dei Paschi di Siena in borsa, ma il fatto che lo Stato, ricordiamo, lo dicevamo la settimana scorsa, che sono ormai quasi 10 anni che per esempio il cancelliere dello scacchiere, cioè il Ministero del Tesoro della Gran Bretagna, è proprietario dei 3 principali istituti di credito della Gran Bretagna, cioè Royal Bank of Scotland, Barclays Bank e un altro istituto, quindi che lo Stato possa controllare degli istituti bancari è la prassi in molti paesi europei. Poi la storia di MPS magari non è quella più idonea, ma il dibattito è sicuramente valido.
Comunque c'è grande disorientamento sotto i cieli da quando sono cambiati i paradigmi, come avete visto ascoltatori, adesso si creano anche questi assi ideali che vanno dal Papa passando per il professor Di Stefano arrivando a Borghi, per cui tutto può accadere, tutto può succedere. L'altro giorno Salvini ha detto, anzi ha specificato di non essere Batman e nemmeno uno dei super pigiamini, chi invece invece è insieme Batman, i super pigiamini e gli Avengers tutti quanti, e Banca Depositi Prestiti, che rischia di essere la grandissima protagonista del futuro nelle intenzioni del Movimento 5 Stelle e della Lega.
Sì, qui anche qui poca chiarezza, se non alcune dichiarazioni e alcuni passi della bozza appunto del contratto di governo. Sono scomparsi alcuni capitoli, ma è rimasta l'idea di una sorta di banca degli investimenti che potrebbe ruotare intorno al ruolo di Cassa Depositi e Prestiti, che Cassa Depositi e Prestiti sia, come dire, un istituto, un organismo finanziario di grandissimo peso, è una discussione aperta da tempo. C'è un dibattito sul parallelo con la Caisse des Dépôts francese e la KfW, che è sostanzialmente la consorella tedesca della Cassa Depositi e Prestiti, che effettivamente sia quella francese sia la KfW tedesca hanno ruoli diversi in termini di finanziamento alle attività produttive e ai piani ufficiali dei governi, anche dei governi regionali. In realtà bisogna dire che CDP ha un fondo, è il fondo strategico italiano, e poi governa anche Simest e Sace, che dovrebbero svolgere questo ruolo, ma effettivamente un po' di pasticcio in questi anni è stato fatto tra amministrazione centrale dello Stato, Cassa Depositi e Prestiti, e soprattutto ruolo di Cassa Depositi e Prestiti, che in questi anni è stato un pochino più, anzi decisamente più finanziario che di sostegno industriale.
Ecco, forse è il caso di fare un passettino indietro, non di lato, come si fa in questi giorni, ma indietro, perché la Cassa Depositi e Prestiti è un po' come...
Di cui fra l'altro bisogna rinnovare i vertici, ricordiamo.
No, certo, ricordiamo. No, è sempre giusto ricordarlo. Però dicevo, la Cassa Depositi e Prestiti è un po' come la teoria quantistica, cioè tutti l'hanno sentita nominare, ma se gli chiedi che cos'è, nessuno lo sa, lo sanno i quattro fisici che la maneggiano normalmente. Che cos'è esattamente sta Cassa Depositi e Prestiti?
Allora, tutto quello che riguarda, diciamo, la gestione del patrimonio dello Stato fuori dalle competenze o dal bilancio stretto del Ministero del Tesoro, in genere sta appunto nelle facoltà, nelle capacità e nel controllo di Cassa Depositi e Prestiti, compreso parte del cosiddetto risparmio postale. Quindi è una sorta di istituzione finanziaria molto grande dal punto di vista delle disponibilità, stiamo parlando di centinaia di miliardi di euro in disponibilità, complessivamente gestiti appunto attraverso una serie di depositi finanziari. Per anni la Cassa Depositi e Prestiti è stata soprattutto l'ente di finanziamento delle pubbliche amministrazioni. Quando c'era da fare un mutuo per costruire una linea ferroviaria, una linea di metropolitana, si accedeva ai contratti di finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti. Negli ultimi anni ha ricevuto una forte spinta sia come azionista, quindi alcune quote, per esempio di Eni piuttosto che di Terna, di Enel, sono state cedute dal Tesoro alla Cassa Depositi e Prestiti, con l'obiettivo ovviamente di fare cassa dal punto di vista del Tesoro senza perdere il controllo delle pubblica, il controllo pubblico. E negli ultimi, diciamo, 3-4 anni, sotto la spinta, francamente dal mio punto di vista un po' discutibile, di Costamagna, è diventato soprattutto un soggetto finanziario con molti fondi di investimento e anche molti investimenti che poi sono stati oggetto di polemiche. Uno tra tutti, per esempio, Cassa Depositi e Prestiti è proprietaria di diversi resort turistici in giro per il paese.
Ma va veramente?
Sì, motivo per il quale ovviamente ci sono state grosse polemiche.
Se vado su Booking posso cercare resort Cassa Depositi e Prestiti?
No, ovviamente non c'è questa trasparenza, purtroppo non lo vedi. Non è che ci sia una modalità per capire bene che cosa fa, ma
però se ci vai a Ferragosto trovi quelli della Ragioneria Generale dello Stato che fanno il trenino e ballano i vatussi con i fuochi d'artificio.
No, non trovi nessuno della Ragioneria dello Stato, perché appunto c'è, da questo punto di vista, la gestione di Cassa Depositi e Prestiti, a mio parere, difetta parecchio di trasparenza, comunque stiamo parlando appunto di un piano industriale, per esempio, approvato e gestito da Costa Magna, che ha comportato l'attivazione di diverse risorse in investimenti non tutti comprensibili e in parte molto discutibili.
Grazie per questo educational necessario su Cassa Depositi e Prestiti, ma dobbiamo parlare ovviamente dell'argomento più dibattuto e anche più importante, che è quello che riguarda il debito. Diciamo innanzitutto
il taglia debito.
Diciamo innanzitutto una cosa molto chiara, a scanso di equivoci: meglio non avere debiti mai.
Sì, vabbè.
No, diciamo, perché poi magari alla fine uno si dimentica. Meglio non avere debiti. Però sì, poi c'è il debito.
Beh, siccome i debiti ce li hanno, sì, ce li hanno tutti.
No, certo.
Bisogna capire come gestirli. Allora, infatti, anche, allora come per MPS. Faccio outing immediato.
Ulla.
Io non ci trovo niente di scandaloso nel parlare di un'ipotesi di cancellazione di parte del debito. Ne abbiamo parlato da questi microfoni decine di volte.
Veramente?
Il sito di Valori e Valori ha dedicato a un sacco di articoli, adesso li ripubblicheremo, alla strategia, per esempio, della Bank of Japan, che sta facendo esattamente questo.
Questa è stizza, perché non le hanno dato l'incarico di governo, perché lei l'aveva detto prima.
Vediamoci. Papa
è il presidente del Consiglio.
Ma no, non è stizza assolutamente, è semplicemente...
Niente di scandaloso. Quindi
non c'è nulla di scandaloso nel porre il nodo del fatto che gli acquisti fatti dalla BCE in generale sono da gestire, e una delle ipotesi, come sta facendo la Bank of Japan, è quella di cancellare parte o tutto il debito che è stato riacquistato dalla Banca Centrale del Giappone. Stiamo parlando del 47% attuale del debito giapponese.
Ecco, la differenza è che il Giappone
la differenza è semplicemente nello statuto delle banche.
Sì, ma
la
differenza sta anche nel contesto, però, cioè il Giappone fa riferimento al Giappone, in questo caso l'Italia fa riferimento a un contesto europeo, e quindi pochino più problematico.
Ma appunto è un problema di nodo politico, nel senso che sono i trattati e lo statuto della BCE, soprattutto sotto la dimensione tedesca, che come è noto ha addirittura anche dal punto di vista linguistico considera il debito un'onta, non prevede la cancellazione, ma non dimentichiamoci che
quindi
lo stesso
quanto
tema
deve cacciare Draghi?
No, Draghi non deve cacciare nulla, perché secondo me non è sbagliato rivolgersi a Draghi e rivolgersi al...
Anche perché bisogna
rivolgersi
a Banca Italia.
No, bisogna rivolgersi al nodo politico. D'altra parte, che il problema del tagliadebito ci sia, lo abbiamo affrontato da questi microfoni più e più volte. Per quanto riguarda la Grecia, è intervenuto il Fondo Monetario Internazionale dicendo che una ristrutturazione del debito greco, per esempio, è indispensabile. Quindi facciamo attenzione a giocare la partita, che poi dopo dal punto di vista politico elettorale va tutto bene, però i nodi ci sono.
Non è che si sta un po' riposizionando?
No.
Mi dispiace.
E ci sono decine e decine di ascoltatori che sanno benissimo qual è la posizione abbiamo tenuto, che ho tenuto su queste tematiche specifiche e sul nodo del debito da prima della crisi greca.
Lei è figura specchiata, professore, però deve essere anche figura rapida, perché ci abbiamo...
Sono stato rapido.
No, ma glielo dico adesso. Un paio di... Stamattina è
Non sono
Un pochino,
rapido.
Un pochino, sì. C'ha due minuti adesso, diciamo due minuti, non di più, per affrontare due temoni sul tavolo. Ilva e Alitalia.
Due temoni di grosso peso. Su Ilva l'impressione è del caos più assoluto, di una strategia decisamente mancante. Io personalmente avrei sospeso la vendita di Ilva a ArcelorMittal, perché se non si fa il risanamento di Ilva dal punto di vista ambientale con le risorse che sono state sequestrate, e se questo risanamento non viene fatto dallo Stato, si rischia di ricadere in un'ennesima vicenda come quella avvenuta con Iriva. Lo ricordiamo che Ilva era una grande azienda pubblica, è stata ceduta a Iriva, e Iriva hanno fatto profitti miliardari, che hanno poi appunto cercato di esportare in offshore all'estero senza fare gli interventi ambientali. Quindi sul fatto nella vendita, anche in questo caso un po' come per MPS, anche se qui siamo più avanti, forse sarebbe da ripensare. Su Alitalia invece trovo francamente molto vecchio stile e non praticabile il cenno che bisogna fare la compagnia di bandiera. Mi sembra di stare al manicomio, il teatrino. Ricordiamoci che la compagnia di bandiera e i capitani coraggiosi italiani erano stati uno dei cavalli di battaglia disastrosi di Berlusconi, e comunque con la compagnia di bandiera abbiamo perso qualcosa come 10 miliardi di euro, quindi forse smetterla con questa fandonia della compagnia di bandiera sarebbe bene.
Sono le 8:56 minuti, adesso dobbiamo andare in pubblicità, consueto appuntamento con 68, poi però torniamo sui temi della bozza di contratto, perché interviene anche il professor Santoro sul piano più strettamente fiscale, immagino che si occuperà della flat tax, ma anche, come dire, pure lui della questione dei conti pubblici. Intanto, se vuole un suggerimento per affrontare il debito, lo do a lei e anche agli ascoltatori. Fate come Gianluca Vacchi, che affitta la sua villa in Sardegna quest'estate, 270.000 euro al mese.
270.000. Beh, Vacchi, sai che c'è qualche problemino con i debiti.
Vabbè, adesso subito gettare fango.
Ma chi gettare fango? Era uscito su tutti i giornali. Aveva un problema gigantesco di natura debitoria, gli avevano pure sequestrato dei conti correnti.
Beh, tre mesi di affitto, 270, 540, 810.000 euro, beh, insomma, qualcosa comunque si mette via. Va bene.
Certo, però secondo me non si mette via niente, perché c'ha dei problemi, insisto, economici giganteschi.
Però balla da Dio.
Ma chi se ne frega? Cioè,
vabbè, però.
10 milioni di debiti.
10 milioni?
Sì.
Che in mesi di affitto della villa quanto fa? Vabbè, lo calcoliamo dopo. Pubblicità.
Lo calcoliamo.
68, lo chiediamo al professor Santoro, che c'ha un pallottoliere nella testa. Tra poco.